Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Veniamo dalla Pentecoste, stiamo leggendo il racconto di Luca che ci mostra come lo Spirito di Dio guidava la comunità agli inizi. Chiediamo anche per noi tutto questo, per noi, per la Chiesa.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 13, dal versetto 1 al 12. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il Tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Jesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, ciò infatti significa il suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: «Uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? Ed ecco dunque la mano del Signore è sopra di te. Sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole». Di colpo piombarono su di lui oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano. Quando vide l'accaduto, il proconsole credette, colpito dall'insegnamento del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Introdurrei, riprendendo quello che può essere il filo del discorso di Luca e il suo metodo di composizione del suo racconto. Forse si può presentare questi capitoli anche come una preparazione al capitolo 15. Ad ogni modo, Luca ha introdotto, ha già raccontato come Pietro è stato il primo, o meglio, è stato solo uno strumento del primo non ebreo, Cornelio, incluso in Israele attraverso l'inclusione nella Chiesa senza la circoncisione, dal momento che lo Spirito ha prevenuto ogni altra considerazione, abbiamo letto. Però poi Luca ha già anche introdotto la Chiesa di Antiochia al capitolo 11, ha già parlato della Chiesa di Antiochia, direi anzi che ha già anche nominato, e questo non è cosa di poco conto, Giacomo, al capitolo 12, al versetto 17, senza dire chi è, il che mostra che non c'era bisogno per Luca di presentarlo, data la sua grande importanza, notissima, cioè come la guida della comunità a Gerusalemme, già come il fratello del Signore, cioè rappresentante della famiglia di Gesù, che poi ha continuato ad avere una funzione primaria nella guida della comunità antica. Abbiamo un elenco anche dei responsabili, tutti della famiglia di Gesù fino al secondo secolo. Quindi è molto importante. Luca ha messo tutte le premesse e adesso però ci sono i capitoli 13 e 14 che sono la premessa fondamentale alla discussione che poi è affrontata nel capitolo 15. Sono i capitoli della prima missione nella diaspora, e poi si potrà anche poi precisare il metodo, il modo di questa missione secondo Luca, secondo il racconto degli Atti naturalmente, però si tratta di una cosa importante del capitolo 13, perché è la missione nella diaspora, quindi nella dispersione, diciamo, ecco. È un concetto molto giudaico, ecco, la diaspora rispetto all'Israele nella terra, il resto, gli altri ebrei sono nella diaspora. Ecco, a voi la parola allora, più da vicino sul testo di oggi, dove abbiamo il racconto della prima missione e anche la prima tappa.
Il momento dell'invio dei missionari è fondamentale non solo nel racconto, ma anche, noi possiamo dire, nella storia della Chiesa, perché l'invio dei missionari è una pratica che si è adottata e si usa anche adesso, non certamente con queste modalità, ma sicuramente ispirandosi a questa circostanza. E qui noi vediamo il ruolo dello Spirito Santo che interviene in modo del tutto, non mi viene in mente una parola migliore, spontaneo, cioè quindi non invocato direttamente, ma interviene e dà indicazioni. Diciamo che il contesto è quello della preghiera e del digiuno, e il digiuno rimane come una costante anche al momento dell'imposizione delle mani. Un'altra cosa che mi sembrava giusto notare è il fatto che partendo da Antiochia e imbarcandosi a Seleucia, che è il porto di Antiochia, i missionari, chiamiamoli così, vanno direttamente a Cipro. E io mi sono chiesto perché la prima destinazione è proprio Cipro. Perché è un'isola, perché è lontano, perché dopo poi si vedrà che i viaggi, ma si è già visto anche in precedenza, che i viaggi saranno sulla terraferma. In ogni caso Cipro ha questa caratteristica, cioè è un luogo pacificato, non è amministrato da un pretore, da un'autorità militare, ma da un proconsole che è un'autorità civile. Quindi Paolo si trova appunto a predicare la parola in un contesto come questo. Per quanto riguarda appunto il il fatto che non casualmente c'è subito questa, il racconto ci porta a questo incontro con Bar Jesus e Limas e con il proconsole, proprio questa doppia visione, cioè il proconsole che è un pagano, è interessato, come vedremo altri, alla fede, è interessato all'insegnamento del Signore, e il mago ebreo si oppone. Mi veniva soltanto da osservare nella serie di diciamo parole poco carine che Paolo rivolge a questo mago, c'è figlio del diavolo. E allora figlio del diavolo mi ha fatto pensare al capitolo 8 di Giovanni, al versetto 44, in cui Gesù si rivolge ai giudei dicendo: voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Mi sembra che ci sia questa assonanza. Inoltre il gesto compiuto da Paolo, e cioè di in un certo senso privare di una delle facoltà questo mago, può ricordare la stessa vicenda di Paolo, che sulla via di Damasco viene privato della vista, anche Zaccaria che viene privato della parola perché non ha creduto, ma in ogni caso a me è apparso, leggendolo, come una specie di miracolo alla rovescia. Cioè, mentre il miracolo, come abbiamo già visto fin dal primo istante, come vedremo subito dopo, il miracolo in un certo senso tende a riparare ciò che la natura umana ha di imperfetto, qui invece abbiamo il contrario, e cioè l'imperfezione è procurata.
All'inizio di questa pericope si parla di profeti, maestri, diciamo questi titoli hanno avuto fin dall'inizio della Chiesa una funzione diversa, o carismi. E questa terminologia è molto usata anche da Paolo all'interno delle prime comunità cristiane. Coloro che, diciamo, avevano la funzione di profeti potevano essere itineranti o legati in modo stabile ad una comunità. E si parlavano come gli antichi profeti, su impulso dello Spirito Santo, esortando e incoraggiando i cristiani nella perseveranza della fede e delle buone opere. Mentre il titolo di maestro, che viene adottato con preferenza al posto del titolo di dottore, riguardava coloro che erano incaricati dell'insegnamento incentrato sulla scrittura, sui contenuti della tradizione cristiana primitiva e anche sull'evangelizzazione. Inoltre parla di un termine, la liturgia, diciamo che è un momento principale del culto. Anche così in greco la liturgia la ritroviamo anche fra i pagani, i quali celebravano a modo loro una festa civica celebrata a spese naturalmente di qualche ricco personaggio, mentre gli ebrei designavano il servizio liturgico quello dei sacerdoti nel Tempio. Ma per noi cristiani la liturgia riguardava in particolare la celebrazione dell'Eucarestia.
Volevo dire due cose che ho particolarmente notato. La prima è, penso che sì, qui ancora l'ultimo diciamo accenno ad Erode, in questo caso un altro Erode, comunque attraverso una conversione eccellente, mi sembra che sia in questo Manaen, che perché sottolinea educato insieme a Erode, quindi a mostrare che la grazia è andata anche in quella casa di Erode, cioè, penso. L'altra cosa è lo spirito, e qui è lo spirito che parla direttamente quando dice mettetemi da parte. Fino adesso, cioè, nell'episodio di Pietro da Cornelio si interrompe quando dice, cioè Luca riporta, lo spirito scese sull'assemblea, sulla casa di Cornelio, e qua mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera a cui io li ho destinati. Qui ci rende uno spirito è personificato, è qualcosa di più vicino all'uomo.
Volevo dire una parola sull'ultimo versetto della pericope di oggi. Quando vide l'accaduto, il proconsolo credette, colpito dall'insegnamento del Signore. Ci siamo interrogati diverse volte nei giorni scorsi sull'importanza dei segni in questo inizio della vita della Chiesa, su questi miracoli che portano alla conversione. Cito, ma gli episodi sono diversi, il versetto 35 del capitolo 9: gli abitanti di Lidda vedono il paralitico che si alza e si convertono al Signore, e si convertirono al Signore. Però non certo in alternativa, però a fianco mi è piaciuto anche molto che oggi sia sottolineato che quello che colpisce il proconsole sia il Vangelo. Questo filo, io l'ho già detto tante volte, che c'è negli atti, no? La parola di Dio veniva annunciata, cresceva e abbiamo detto che in bocca agli apostoli è il Vangelo, ed è quello che converte il proconsole.
Gesù, quando era ancora su questa terra, aveva già messo in guardia dai falsi profeti, e quindi vediamo da subito, all'inizio della Chiesa, che i falsi profeti sono al lavoro. Oggi ne abbiamo proprio uno che si fa chiamare anche, tra l'altro, figlio di Gesù. Quindi più falso profeta di così non si può.
Beh, era il suo nome.
Una cosa molto breve che è molto, mi sembra evidente, se le parole vogliono dire. Essi stavano celebrando il culto. Andrea ha menzionato che potrebbe essere la liturgia, l'Eucaristia, e uno lo può pensare, per cui questa connessione così importante tra liturgia e missione mi sembra molto considerevole. Lo Spirito Santo infatti interviene in questa circostanza. Ecco, volevo sottolineare questo.
Il commento che io seguo dice che questi versetti che descrivono il mago o Bar Jesus sono un po' difficili, anche perché alcuni addirittura mettono in dubbio che sia la stessa persona, Bar Jesus e Elimas. Vabbè, comunque questo è un particolare, un falso profeta giudeo, e poi dopo lo chiama mago. Mago invece ha una connotazione più pagana, cioè falso profeta giudeo, dire anche giudeo è una cosa, mago è molto diverso, cioè molto, insomma, è diverso, vuol dire che pratica anche la magia, non è solo un falso profeta. A me comunque ha colpito un'altra cosa, cioè le parole di Paolo mi hanno colpito, nel senso che anch'io avevo pensato che un miracolo simile a quello che Paolo stesso, di cui Paolo stesso è stato fatto oggetto, è un prodigio di correzione di cui Paolo stesso è stato è molto simile, però le parole sono molto diverse. Cioè Mi ha colpito un po' questo, dice che è lo Spirito Santo che ha ispirato Paolo a fare questo. E però le parole sono molto diverse da quelle che Gesù ha usato nei suoi confronti. Io spero che questo sarai cieco per un certo tempo, non vedrai il sole, sia uno spiraglio di speranza, insomma, di salvezza anche per lui. Certo è che se negli Atti degli Apostoli noi cerchiamo degli esempi di carità come la intendiamo noi, cioè gentilezza, non ne troviamo proprio tanti. Cioè quando c'è la correzione le parole usate sono sempre molto dure. Se pensiamo a Anania e Safira, a quell'altro, come si chiamava quello che corre? Simon Mago. Questi casi qui sono parole molto forti, molto dure, che nella nostra sensibilità più moderna insomma ci fanno un po' specie, ma anche gli apostoli tra di loro non è che siano, cioè questi esempi di gentilezza non li troviamo.
Volevo dire solo una parolina, che Barnaba, cioè riguardo al giro che fanno, Barnaba è di Cipro, è per questo forse che da Antiochia vanno a Cipro per primo. E poi sì, mi colpisce, ma l'abbiamo visto tante volte, che è lo Spirito Santo che guida proprio passo per passo. E l'abbiamo, cioè, negli Atti c'è 40 volte nominato lo Spirito Santo, che in altri testi, né nei Vangeli né in altri testi, c'è un numero così rilevante del nome dello Spirito. Comunque questi miracoli avvengono perché, vabbè, guidati dallo Spirito Santo, perché la parola di Dio deve diffondersi. E poi questo proconsole era molto, io non posso dire che era giudeo, però era molto consenziente, benevolo verso il popolo, quindi permetteva che questa, appunto, questa nuova via fosse predicata, insomma, di tanto che poi l'accoglie.
Sullo Spirito Santo aggiungo una cosa. Che appunto prima Letizia diceva che qui parla, no? Lo Spirito Santo disse al versetto 2, si può pensare che lo disse attraverso qualcuno anche se non è esplicitato, ma certamente sì, è molto, come dire, è molto presente, si direbbe appunto come persona, non so come. A me è venuto in mente la prima ai Corinti, quando parla dei carismi, no? Vi sono diversità di carismi, poi fa tutto l'elenco. E poi alla fine, al versetto 11, dice: tutte queste cose, l'unico, il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Appunto, sembra lì, è così detta così, che ci sia una volontà propria dello Spirito per questi carismi. No, questo me l'ha richiamato appunto perché qui dice: lo Spirito Santo disse, riservate per me. E qui sembra proprio che sia lui che scelga e che voglia, ecco, queste due persone per questa opera. Quindi anche, è molto pregnante, mi sembra. Ecco, l'altra sottolineatura anche, però questo veramente mi stupisce, non so, perché qui quando impongono le mani, cioè non sono gli apostoli, è questa prima chiesa che lo fa e che decide nel suo interno, meglio, riconosce questa volontà dello Spirito, impone le mani, cioè tutta la Chiesa che lo fa. Ecco, questa piccola Chiesa, piccola, di Antiochia, e quindi è molto singolare, ecco, questo. Qui gli apostoli sembrano proprio non esserci.
Ma sono proprio due sottolineature, sempre nello stesso senso. Mi sembrava molto, anche molto bello che qui è tutto attribuito allo Spirito e dice separate per me, per l'opera, quello che è già stato sottolineato, che è una conferma delle parole che Gesù in persona aveva detto ad Anania: io l'ho scelto, perché porti il mio nome fino ai confini della terra. E mi sembrava molto bello questa volontà unica del Figlio e dello Spirito. Poi un'altra cosa, mi sembrava anche molto importante questo modo di dire che è colpito dalla dottrina, dice, ma in realtà è colpito da un segno di potenza di questo uomo che diventa cieco. E allora mi è venuto in mente che nella prima Corinti Paolo al capitolo secondo dice la parola che io vi ho detto, che in realtà poi dice la parola è il kerygma, non si sono basate su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Quindi in questo caso mi sembra proprio che sia così, cioè la dottrina del Signore però è una manifestazione di Spirito e della sua potenza. E l'altra cosa, queste due pienezze mi sembravano molto sottolineate. Da un lato si dice che Paolo, pieno di Spirito Santo, lo fissa e poi parla e dice pieno di ogni frode e di malizia di questo uomo, invece queste due pienezze contrapposte.
Forse possiamo raccogliere, sono tante le cose accennate, profeti e maestri c'erano ad Antiochia, è abbastanza complicata la faccenda sapere chi sono nelle comunità i profeti e i maestri, cioè, accennava già Andrea all'inizio, cioè è un linguaggio che va confrontato con alcuni testi di Paolo anche, ma non è detto che sia la stessa cosa, va confrontato con uno scritto come la Didache che ne parla, e nel libro degli Atti abbiamo già incontrato Agabo e tornerà ancora di nuovo ed è presentato come un profeta, anzi si dice che alcuni profeti vennero da Gerusalemme ad Antiochia e Agabo è uno di loro che disse quello che disse, insomma, cioè gli sarebbe stata una carestia, e quindi sono riconosciuti come profeti, ha una funzione, insomma direi che è abbastanza difficile da comporre tutti i testi, almeno io non sono in grado. La lettera agli Efesini stessa parla di questi termini, al capitolo 2, e lì sembra che, soprattutto se si considera la lettera agli Efesini alquanto tarda, come molti lo considerano, sembra che si guardi indietro. Difatti la lettera agli Efesini parla dei santi apostoli e profeti, come santi apostoli e profeti nelle lettere autentiche di Paolo non ci sono mai, santi apostoli, invece nelle lettere agli Efesini li presenta come un fondamento, sono il fondamento, apostoli e profeti. Poi si parla di maestri evangelisti, ecco, insomma alcuni vorrebbero vedere le diverse generazioni, la prima generazione, i capi, i fondamenti, diciamo, che sono chiamati fondamenti della prima generazione, poi quelli della seconda generazione, nel momento in cui in realtà nelle comunità non sono più usati questi termini nello stesso modo, ma si usano termini, come vediamo nelle lettere pastorali, episcopo, presbitero, diacono, che sono le lettere pastorali, hanno questo linguaggio delle comunità, cioè delle funzioni stabili, che è molto diverso da questo. Quindi è per dire che è un argomento molto importante, ma non è così semplice. In generale io mi pongo il problema, io credo che si emerga moltissimo, no? Qui lo Spirito disse, come ha fatto, secondo voi? Cioè cosa vuol dire Luca dicendo così? Cosa significa l'intervento dello Spirito? Come fa lo Spirito a intervenire, a parlare? Questo è un punto centrale, cioè capire il linguaggio di Luca, che non è solo poi di Luca, ma comunque in Luca è eminente, soprattutto negli Atti, dove è lo Spirito che guida tutto. E quindi è molto importante capire come, a quali condizioni, quando parla lo Spirito, come si fa a riconoscere lo Spirito che ha parlato? Perché qui dice una cosa molto precisa. Paolo e Barnaba, Saulo e Barnaba, devono essere riservati per un'opera. Non è un'ispirazione generica, è un'indicazione. Mi sembra che il contesto faccia emergere abbastanza bene. È qualcuno di questi profeti che nel contesto della preghiera, della liturgia, dice così, interviene. E questo è riconosciuto come un intervento dello Spirito. Lo Spirito non può parlare se non attraverso gli uomini, cioè attraverso i profeti, che vengono chiamati profeti non a caso forse. C'erano alcuni profeti e maestri, può darsi che siano anche i capi qui della comunità, non lo so, non è detto esplicitamente, e sono nominati 5. E io penso che siano uno di questi che interviene dicendo questo in questo contesto. E sono gli altri poi che inviano Paolo e Barnaba, impongono le mani, che probabilmente è un gesto di benedizione. È difficile vedere qui una specie di ordinazione. Vabbè, questo si è voluto vedere, ma cioè, è una l'imporre le mani ha tanti significati possibili, quindi questo è comunque molto importante, perché vuol dire che i capi mandano, o la comunità come rappresentanti della comunità mandano ufficialmente, diciamo, ecco, con la preghiera, con l'imposizione delle mani, Paolo e Barnaba, che così assumono un invio, una missione da parte della Chiesa di Antiochia. E difatti al versetto 4 Luca insiste su questo, che sono stati inviati dallo Spirito, cioè, intenderei io, dai capi o dalla comunità. E quindi è un modo per riconoscere che nell'invio della comunità o di questi profeti agisce lo Spirito. Cioè lo Spirito è un'attribuzione, è Luca che lo dice, che è lo Spirito che li guida, perché vuole, io credo, vuole indicare, vuole insegnare che nella comunità ci sono delle persone, ci sono delle funzioni, e tutta la comunità stessa ha poi queste garanzie, e sono loro che in queste decisioni bisogna vedere l'opera dello Spirito. Forse in questo caso direi che la seconda cosa che mi volevo dire è il versetto 5, perché è una caratteristica di tutto il racconto di Luca negli Atti. La missione è soprattutto una missione alla diaspora. Noi diciamo ai pagani, ma non è tanto ai pagani, sicuramente è anche ai gentili, diciamo ai non ebrei, ma avviene, e qui vediamo un esempio oggi, vediamo un esempio che è fuori anche dalla sinagoga, e questo Sergio Paolo, ci sono anche altri esempi, ma la missione si svolge attraverso la rete delle sinagoghe, ed è essenzialmente una missione verso Israele, che include però, e questo è estremamente significativo, l'inclusione dei non ebrei, che sono tutti praticamente negli Atti, sono tutti dei timorati di Dio, cioè sono già, ecco, nell'ala della fede di Israele, che però sono estremamente significativi, perché vengono inclusi senza la circoncisione, che sarà poi il problema che si dovrà affrontare. E Luca mostra come questa è una prassi già in atto, si faceva così, che è stata guidata da Dio, dallo Spirito, e si faceva così. E poi naturalmente, siccome non è stata discussa, il problema emerge. Ecco, successivamente, non mi sembra estremamente significativo questo. Sul resto io avete già detto voi, ecco, sulle parole di Paolo sono molto dure, si capisce, dobbiamo abituarci a questo linguaggio. Non tutti i testi sono così però, non tutti i testi sono allo stesso modo altrettanto duri, insomma sono parole che non collimano con l'insegnamento di Papa Francesco sul dialogo, non mi sembra che ci sia molto dialogo qui. Quindi c'è un problema, indubbiamente, questo. Quindi c'è anche però un problema di linguaggio, ma non voglio togliere la forza di queste parole, indubbiamente, sei figlio del diavolo, eccetera, eccetera. Come ha spiegato, secondo me, bene e chiara prima, Sergio Paolo fu colpito dall'insegnamento del Signore, perché è un insegnamento pieno di forza, che si è dimostrato nel miracolo. Fu colpito dal miracolo, non dalle parole, però sono le parole, l'insegnamento del Signore che ha questa capacità, questa forza. Ecco, e penso anche, ho pensato che quando Luca sottolinea non a caso al versetto 9 che Paolo dice quelle parole perché è pieno di Spirito Santo, e lo Spirito Santo si dimostra nel miracolo che fa. Naturalmente se uno fa un miracolo, quindi può essere, a lui può essere attribuita nel fatto che è pieno di Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è potenza, è capacità di fare i miracoli. Ecco, raccogliamo anche noi questo insegnamento di questa pagina e della Chiesa che fu ad Antiochia di Siria. Diciamo: ascoltaci Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché credendo e abbandonandosi all'opera dello Spirito senta come dovere principale quello di annunciare il Vangelo ai più lontani. Preghiamo. E preghiamo anche per noi che veniamo a contatto con l'opera dello Spirito nei sacramenti, perché il nostro agire nella sua debolezza sia assistito appunto dallo Spirito. Preghiamo. Preghiamo per tutte le vittime del contagio, per coloro che sono sopravvissuti, per le famiglie che piangono le vittime, perché possiamo sentire appunto il Signore accanto a noi e loro possano anch'essi sentirlo. Preghiamo. Preghiamo per tutti quelli che in questo momento vedono un futuro povero di realizzazioni e di cose concrete. Ecco, preghiamo per chi si sente in questo momento molto fragile e abbandonato. Preghiamo. Preghiamo per la nostra famiglia, per i fratelli e sorelle vicini e lontani. Preghiamo anche per le famiglie che si stanno avvicinando alla nostra comunità. Preghiamo per tutti quelli che incontrano attraverso di noi la parola del Signore. Preghiamo.
C'è il ricordo dei cugini di Gemma, il ricordo dell'anniversario, Leo e Giuliana, li ricordiamo in questa Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anche per una sorella di Giuseppina, di Gemma, che è morente, la raccomandiamo anche ai parenti che sono già col Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nostra Cecilia, che il Signore la conforti. Preghiamo.
Preghiamo anche per tutti quelli che ci fanno del bene, che ci fanno un gesto di amore, di generosità, chiedendo in cambio soltanto una preghiera, perché il Signore riversi su di loro la sua benedizione. Preghiamo.
Preghiamo anche per Papa Francesco, per il suo desiderio di un annuncio vero, profondo, pulito del Vangelo, perché davvero lo sappiamo tutti ascoltare e perché questo Vangelo davvero ancora corra anche là dove non è ancora arrivato e ritorni forte e potente anche nelle nostre terre di più antica cristianità. Preghiamo.
Ora accogliamo ancora l'intenzione di questa pagina, questa Eucaristia, per noi, per le chiese, perché tutte possiamo trovare le vie per farci guidare dallo Spirito. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.